quindi oggi mi ricordo. Allora riprenderei senza riassunto, cioè stiamo guardando essenzialmente di sperimentare le equazioni delle geodetiche su casi facilissimi. Allora, il caso del piano è banale in coordinate cartesiane, vengono equazioni che tutti sanno risolvere. E già in coordinate polari sembra più complicato perché la prima forma non è identica, però rientra nel caso di Clairaut. Ieri stavo cercando di risolverla direttamente, cioè uno scriveva le equazioni differenziali delle geodetiche, si accorgeva che θ' uguale a 0 era un caso banale che risolve palesemente le equazioni differenziali, e però quelle sono certe fissate rette, θ costante, rho variabile, sono le rette per l'origine, e quindi resta da capire cosa succede quando θ' non è 0 e uno si aspetta di trovare le rette che non passano per l'origine, perché le geodetiche del piano sappiamo che sono le rette, d'accordo? Però si trova a risolvere quel sistema differenziale che non è apparentemente per nulla banale. Ok, allora la prima strategia che avevo usato era risolvo direttamente questo sistema differenziale e pensando che siccome θ' è diverso da 0 uso θ come parametro e quindi cerco rho in funzione di θ. Questa naturalmente è la strategia del tipo cerco le curve in equazione polare. Le curve in equazione polare non le scrive esattamente dicendo quante rho in funzione di θ. Naturalmente com'è che uno fa i calcoli successivi? Deve già pensare, e qui ve l'ho scritto in verde, che in realtà sappiamo quali sono le soluzioni. Le soluzioni devono essere le rette. E allora la domanda è: qual è l'equazione delle rette del piano in coordinate polari? Naturalmente lo sapete, cioè le rette sono ax più by più c uguale a 0, c diverso da 0, se non passa per l'origine. Al posto di x e y mettete le coordinate del punto, rho cos θ, rho sin θ, e ricavate rho in funzione di θ. Raccogliete rho, metteteci dall'altra parte, fate i conticini, e in sostanza 1 diviso rho è una combinazione di coseno e seno di θ. D'accordo? Queste cose che sapete bene. E morale, vi aspettate che le curve che state cercando abbiano proprietà che 1 diviso rho, quando fate la doppia derivata rispetto a θ, sia meno 1 diviso rho. Perché le funzioni seno e coseno hanno questa proprietà. Fate la doppia derivata e sono meno se stesse. D'accordo? Quindi ogni loro combinazione lineare ha questa proprietà. D'altra parte, seno e coseno generano uno spazio vettoriale di dimensione 2 e quindi vanno bene per fare lo spazio delle soluzioni di un'equazione di ordine 2. Rho teta teta uguale meno 1 diviso rho teta. Naturalmente anche certe esponenziali tipo e alla iz vanno bene, però voi sapete che e alla iz esattamente è una combinazione complessa di seno e coseno. Okay? Quindi morale, cos'è che vi aspettate? Naturalmente l'equazione polare di una retta non per l'origine è questa, rho di teta è 1 diviso la combinazione di seno e coseno di teta, e vi aspettate che 1 diviso rho soddisfi l'equazione differenziale questa. Ok? E questo serve per dare un senso, diciamo, com'è che uno fa adesso a pensare di risolvere questa equazione. Abbiamo buttato via il caso teta primo uguale a 0, che era facile. Se teta primo non è 0, allora ricavo teta secondo, sostituisco nella prima equazione e capita una cosa molto particolare. Guardate questa equazione, teta primo al quadrato viene raccolto. Siccome non è 0 lo semplificate e vi trovate con l'equazione che ho cerchiato in rosso, che vi dice l'equazione differenziale di rho. Rho teta teta meno 2 volte rho teta al quadrato diviso rho meno rho deve essere 0. Naturalmente pensare di risolvere queste equazioni direttamente è possibile, però siccome noi sappiamo già quali sono le soluzioni, la cosa più facile che viene da pensare è facciamo la sostituzione. Chiamiamo U l'inverso di rho, rho l'inverso di U, facciamo i conticini, quanto vale rho teta, quante vale rho teta teta, sostituisco e troviamo che l'equazione in U, che è 1 diviso rho, viene esattamente U teta teta più teta più U uguale a 0. E a quel punto sappiamo che sono le rette. Ok, l'ho scritto perché tanto, voglio dire, questo è argomento facile, conoscete già. E le cose da imparare qui in sostanza sono due. La prima è, a un certo punto siamo passati dalle equazioni differenziali in cui la derivata è rispetto a un parametro che doveva essere il parametro d'arco della curva, e siamo passati a una situazione in cui ho usato una delle due variabili, nel caso specifico teta perché è quella più facile, come parametro della curva. E bisogna trasformare le equazioni differenziali derivate rispetto a t in equazioni differenziali rispetto a teta. E questa è una cosa da guardare bene, questo passaggio che ho fatto qua, come calcolare rho primo, rho secondo, quando rho è funzione di teta e teta è funzione di t, sostituire nelle equazioni per avere le equazioni differenziali corrette. E dopodiché risolverle è una questione che in questo caso è relativamente facile, perché sappiamo già cosa aspettarci, quindi in qualche modo sappiamo dove andare. Ok, questo piccolo caso paradigmatico, diciamo, da studiare, vale la pena. Quindi ve l'ho scritto, spero, con i dettagli sufficienti per... però notate che in questo modo io non ho usato che il piano con parametrizzazione polare è un caso di Clairaut. Abbiamo risolto direttamente il sistema differenziale. Okay? Allora proviamo lo stesso piano in coordinate polari usando il metodo di Clairaut. Allora il piano è lo stesso, quindi non lo scrivo neanche, riscriviamo la prima forma è G1 uguale 1 0 0 rho alla seconda, giusto? Ok, sì, forse dovrei scrivere anche le equazioni delle geodetiche, però insomma, ok, ce le riscriviamo. Rho e teta sono i parametri. E la funzione sigma manda rho teta in rho cos teta e rho sen teta. L'equazione differenziale delle geodetiche appunto sarebbe rho che moltiplica 1 derivato e poi derivato uguale la forma quadratica che si ottiene derivando G1, derivando G1 rispetto a rho. E quindi la derivata rispetto a rho è tutto 0, tranne che lì c'è un mezzo, 2 rho, che è la derivata per teta primo alla seconda, perché questa è l'equazione. E dall'altra parte ho rho alla seconda che moltiplica teta primo derivato uguale a 0. E Clairaut dice di guardare anche l'unitarietà. L'unitarietà cos'è che vi dice? Che rho primo alla seconda più rho alla seconda che moltiplica teta primo alla seconda è uguale a 1. Giusto? Viene direttamente da questa. La forma è diagonale, quindi sono solo rho primo alla seconda, teta primo alla seconda moltiplicati per i coefficienti diagonali. Ok, allora qual è il metodo di Clairaut? Il metodo di Clairaut è osservare che dalla rho alla seconda teta primo derivato uguale a 0 abbiamo rho alla seconda teta primo uguale c costante lungo la geodetica. Giusto? Dunque, Da questa espressione ricavo teta primo. Teta primo è uguale a C diviso rho alla seconda. Sostituiamo nella unitarietà. Allora, l'unitarietà è quell'equazione che ho scritto sopra, al posto di teta primo scrivo questa cosa, quindi viene rho primo alla seconda più rho alla seconda che moltiplica, al posto di teta primo mettiamo C diviso rho alla seconda, uguale a 1. D'accordo? Quindi rho primo alla seconda più, qui che cosa viene? C alla seconda diviso sarebbe rho alla quarta, rho alla seconda, quindi rho alla seconda uguale a 1. Quindi rho primo alla seconda è uguale a 1 meno c quadro diviso rho quadro, e se volete è rho quadro meno c quadro diviso rho alla seconda. D'accordo? Quindi abbiamo rho primo uguale, naturalmente perché ci sia soluzione che rho sia positivo non c'è dubbio, rho quadro meno c quadro deve essere positivo. Vuol dire che quando fissiamo la costante, essenzialmente, non possiamo fissare una costante qualsiasi, dipende dal punto da cui partiamo, perché la quantità sopra rho quadro meno c quadro deve essere positiva. Ok? E una volta che abbiamo fissato una costante possibile, quella quantità deve restare positiva, il che vuol dire che la rho della curva che stiamo cercando non può diventare più piccola di tanto, giusto? Scusate, adesso provo a ripetere, rho quadro meno c quadro, mi sembra così, nota. Naturalmente quando vogliamo risolvere un'equazione differenziale dobbiamo avere un problema di Cauchy, questa è del secondo ordine, quindi dobbiamo decidere essenzialmente la doppia condizione per poter avere una soluzione unica, quindi punto di partenza e direzione iniziale della soluzione. D'accordo? I problemi a secondo ordine sono fatti così. Il problema al primo ordine, dicete il punto iniziale e parte la soluzione unica per Cauchy. Il problema al secondo ordine, dovete dare due condizioni iniziali, perché lo spazio vettoriale è la soluzione di dimensione 2. Quindi dovete decidere, diciamo, punto e direzione, e dopodiché Cauchy vi dà la soluzione. Quindi partite da un punto, in quel punto naturalmente rho avrà un certo valore. Ok? Quindi C, tale che rho quadro meno c quadro è maggiore o uguale di 0 nei punti della geodetica. Siccome abbiamo un punto iniziale, guardiamo il punto iniziale, avrà un certo rho calcolato in quel punto, bene, la costante c deve essere tale che c quadro deve essere minore o uguale di rho quadro del punto di partenza. Ok? Quindi non potete usare tutti i c di solito. Ma una volta che avete fissato C, cos'è che succede? C tale che, e una volta fissato C, C diversi daranno geodetiche diverse presumibilmente, la geodetica deve passare per punti per cui rho di quel punto, rho quadro di quel punto resta comunque maggiore o uguale di c quadro. Vale a dire, non potrà passare troppo vicina all'origine, a meno che c non sia zero naturalmente. Cioè, sarà a distanza almeno C, il valore iniziale, e quindi forse posso dire così, una volta fissato C0, la geodetica deve passare per punti per cui questo resta maggiore o uguale di C0, sarà a distanza almeno C0 dalla origine. perché ρ è la distanza dall'origine in coordinate polari. E questo è un primo esempio di quello che vi dicevo ieri. Quando guardate il sistema di Clairaut, la costante E, le due E e G, cioè i coefficienti della prima forma, hanno certe relazioni tra loro e queste relazioni danno condizioni geometriche. In questo caso ρ alla seconda è uno dei coefficienti della forma, della prima forma, e ρ vi dice qual è la distanza, quindi se, dall'origine. Quindi se mettete una limitazione su ρ, state dicendo la curva deve passare in certe zone dello spazio e non in altre. Okay? E questo naturalmente ve lo aspettate perché siete sul piano e sapete che le soluzioni sono le rette hanno una distanza minima dall'origine, eventualmente passano per l'origine se c è uguale a zero. E vedremo che questo in altri casi sarà molto più interessante, però già qui lo potete notare. Ok, allora quello che dobbiamo fare è risolvere questa, questa cosa, diciamo, in cui bisogna tener conto di questo e di questo. Naturalmente, siccome ρ' qui è stato scritto in funzione di ρ, quello che a noi conviene è scrivere un'equazione differenziale in cui la variabile da integrare è ρ, cioè usare il dρ. Quindi ci conviene scrivere d θ in dρ, penso. D θ in dρ è θ' su ρ'. Ricordatevi lo sbaglio che ho fatto ieri. Θ' è ρ diviso c quadro, perdon, e c diviso ρ quadro, scusate. Ρ' è la radice di ρ quadro meno c quadro diviso ρ. Tutto ok? Quindi morale, cos'è che viene? C diviso ρ che moltiplica la radice di ρ quadro meno c quadro. E quindi il problema è integrare un'espressione di questo tipo, dθ uguale c diviso ρ che moltiplica la radice di ρ quadro meno c quadro in dρ. Questa è l'espressione da integrare. Notate che questo vi dice di trovare una funzione θ in funzione di ρ. E questa funzione su per giù deve essere una primitiva di c diviso ρ radice di ρ quadro meno c quadro in dρ. Allora qui nasce il problema naturalmente ostico, cioè conoscete primitive di queste cose, sapete calcolare primitive, io non particolarmente, però in questo caso è abbastanza facile, andate nelle tavole di integrali che avete e trovate che questo è un integrale elementare, e cioè questo qua risulta qualcosa tipo l'arco coseno, di una cosa del tipo c diviso ρ quadro, c diviso ρ, naturalmente più una costante. Ok, questa è l'analisi, quindi primitive ne avete fatte un po' l'anno scorso, riassumate un pochino e qui vedete un po' a cosa servono, perché cercarsi. Naturalmente uno cosa fa? Lo scrive come funzione di c diviso ρ, cerca di cambiare un po' il parametro, c'è una radice che suggerisce di ovviare la trigonometria, perché c'è ρ quadro meno c quadro, quindi suggerisce di mettere un coseno o un seno in modo che la radice sparisce e così via. Riassumate tutto questo. A me è venuto questo, e a questo punto uno dice che cosa? Beh, evidentemente questo significa che vorremmo riconoscere che queste sono le rette, in sostanza, e così non è tanto visibile. E allora scriviamola come coseno, coseno di teta meno d è uguale a che cosa? A c diviso ρ, giusto? Porto d dall'altra parte, quello è l'arco coseno, quindi c diviso ρ è, è il coseno di teta meno d. Il coseno di teta meno d è una cosa del tipo il coseno di teta per il coseno di meno d, che però è uguale al coseno di d, giusto? Meno il seno di teta per il seno di meno d, che però dovrebbe essere questo, è uguale a c diviso rho. E morale, uno è contento perché adesso vede, questa è una costante, questa è una costante. E quindi 1 diviso rho è stato scritto come una costante p per il coseno di teta più una costante q per il seno di teta. Rette. Ah, naturalmente rette se c è diverso da 0. Rette non per l'origine se c è diverso da 0. Altrimenti non potevo fare il passaggio, per c uguale a 0 saranno le rette per l'origine. Ok, notate che il metodo di Clairaut apparentemente, a parte che bisogna saper fare l'integrale, apparentemente è piuttosto diretto, più diretto di prima. Non ho fatto grandi qui in sostanza il cambiamento di parametro l'ho fatto mettendo insieme i due differenziali. Quei due che ho messo in rosso, ho trovato teta primo, ho trovato rho primo, da quelli ho trovato la differenza e quindi l'equazione differenziale da risolvere. Ok? Quindi vedete che è abbastanza divertente, diciamo, come metodo. Ok, allora giusto per completezza. Provate in questo caso è abbastanza facile, in cui si potrebbe usare Clairaut senza passare per l'unitarietà. Quindi piccolo problema per tutti. In questo caso potremmo anche usare Clairaut, e usare Clairaut in sostanza Clairaut vuol dire partire dall'osservazione rho quadro teta primo uguale costante, rho quadro teta primo uguale costante, e quindi ricavare teta rho quadro teta primo, sì, rho quadro teta primo uguale costante, quindi ricavare teta primo uguale c diviso rho quadro, usare Clairaut nella seconda equazione delle geodetiche, senza usare l'unitarietà, senza usare l'unitarietà. La seconda equazione delle geodetiche è comunque un'equazione del secondo ordine, quindi apparentemente comunque è più complicata da gestire. Cioè sarebbe da sostituire in rho quadro uguale, un mezzo e due si cancellano, rho teta quadro, teta primo quadro. Al posto di teta primo mettete quello che arriva e provate a vedere che cosa riuscite a, se riuscite ad arrivare in fondo lo stesso. Beh, provate. Provare questo vi fa capire che il metodo diretto di Clairaut è piuttosto simpatico, perché non vi costringe a ripensare a un'equazione differenziale secondo ordine. Perché l'altra equazione contiene rho derivato due volte, quindi vi costringe a qualche alchimia. Dunque, vabbè, allora perlomeno un caso banale, cioè il piano, riusciamo a trattarlo con le nostre equazioni. Vediamo qualche altro caso non banale. Allora, quasi quasi volevo, anche se in realtà gli esempi, cominceremo a fare esempi anche oggi, ma esempi interessanti, cioè non banali, nel senso di che curve vengono, li faccio soprattutto la settimana prossima. Però volevo già dirvi qualche osservazione, in modo che man mano che andremo avanti con gli esempi, potrete tornare indietro e vedere i casi in cui succedono cose strane. Osservazioni sulle geodetiche. Allora, la prima osservazione è questa. Allora, l'unico caso che abbiamo noi adesso più o meno è il piano. Allora, uno è abituato a pensare che, dati due punti, ci passi una retta, cioè una geodetica del piano. E una sola, in effetti. Ecco, questo in generale è falso. Dati due punti della superficie, possono esserci varie geodetiche che passano per quei due punti. Possono esserci varie geodetiche. Geodetiche vuol dire curve che rispettano le equazioni differenziali dei geodetici, cioè curve in cui la curvatura tangenziale è nulla. Dati due punti della superficie, possono esserci varie geodetiche, spesso infinite, che passano per quei punti, che passano per quei due punti. Nel piano, il piano è un caso molto speciale. Dati due punti, passa un'unica geodetica, che è la retta che li unisce. Dove si troveranno esempi di questo tipo? Si troveranno, per esempio, studiando i coni. Se voi prendete un cono, anche se non ha una base circolare, non ha molta importanza, prendete due punti così del cono, per esempio, e uno ragionevolmente pensa che questa sia una geodetica. Naturalmente un pezzo di segmento, se è dentro a una superficie, certamente lui sarà un pezzo di geodetica, perché è una geodetica dello spazio, quindi è chiaro che lo sa anche del piano. Se no, se volete, la curvatura è identicamente nulla, quindi la curvatura tangenziale è nulla. Okay? Però anche tutte le eliche sono geodetiche del piano. Perché? Perché dovete pensare che il cilindro è isometrico al piano. Quindi vuol dire, se voi prendete il piano e fate l'isometria col cilindro, che vuol dire semplicemente prendete il piano e lo avvolgete su se stesso, le geodetiche restano geodetiche, perché l'isometria rispetta tutto, rispetta tutta la prima forma. Quindi qualunque elica di cribbio, attendere, come attendere? Attendere cosa? Qualunque elica che passi per quei due punti è una geodetica per il cilindro, perché è semplicemente una retta nel piano quando il cilindro è stato avvolto. Solo che se la retta è orizzontale diventa un cerchio del cilindro, se la retta è verticale diventa uno dei generatori del cilindro, se la retta è inclinata, allora quando la avvolgete sul cilindro lei diventa una elica circolare. E tutte le eliche saranno geodetiche, quindi, e capite che fra due punti di eliche ce ne saranno infinite, perché potete far girare l'elica due, tre volte, n volte, ci saranno infinite geodetiche che uniscono quei due punti. Naturalmente ce ne sarà una di minima distanza, in questo caso è esattamente quella che non fa nessun giro. Okay? Il che vuol dire che quando noi risolviamo il problema delle geodetiche dal punto di vista differenziale, cosa vuol dire? Che se fissiamo due punti, curve di minimo relativo di lunghezza, ce ne sono molte. Se voi prendete una delle eliche che uniscono due punti e la modificate un pochino, cioè la deformate, la lunghezza aumenta. Per diminuire la lunghezza dovete proprio cambiare curva, prendere un'elica migliore o prendere il segmento, d'accordo? È come avere una funzione che ha tanti minimi, un minimo assoluto ma tanti minimi. e tutti quei minimi in realtà sono curve geodetiche, solo che non sono curve di minima distanza di solito tra quei due punti. Una al massimo lo sarà. Beh, una dipende, anche più di una forse. Quindi i coni possono essere esempi di questa cosa. Perdon, questo è un cilindro più che un cono. I coni sono esempi di cose ancora peggiori. Allora, quindi prima osservazione, dati due punti possono esserci un sacco di geodetiche che passano per quei due punti. Secondo, conseguenza, non è detto che una geodetica sia curva di minima distanza tra qualsiasi suoi due punti. Questo è un po' antipatico perché noi l'abbiamo impostato quasi come un problema, ma non proprio come un problema di minima distanza, l'abbiamo impostato come un problema di velocità costante, ok? Di accelerazione nulla. Però come tutti i problemi differenziali, nel piccolo va bene. Cioè una geodetica sarà di minima distanza tra due suoi punti abbastanza vicini. Ma sì, per punti abbastanza vicini. Ok, già il cilindro, diciamo, è un esempio. Prendete una geodetica, un'elica, prendete due punti che stanno uno sopra l'altro, l'elica è una geodetica, loro sono punti della geodetica, ma quella non è di minima distanza, ne trovate una migliore. Terzo punto, può capitare che le geodetiche ritornino su se stesse. Può capitare che le geodetiche siano curve chiuse o che ritornano su se stesse o addirittura che siano curve dense o anche che siano curve dense sulla superficie. Dense vuol dire che la chiusura è tutto, cioè che passano vicino a qualunque altro punto. E allora qui è più difficile fare esempi, però ve lo dico subito perché negli esempi della settimana prossima capiterà. Per fare esempi, per esempio, di curve che ritornano su se stesse è facile, anzi lo facciamo oggi. Nel caso della sfera, le geodetiche sono i circoli massimi, quindi sono curve chiuse, ovviamente ritornano su se stesse. Se guardate il caso dei coni, allora le geodetiche possono fare degli scherzi di questo tipo. Partire da un certo punto, andare su, poi rimbalzare, tornare indietro, reincrociarsi e continuare a girare intorno, incrociandosi infinite volte, allontanandosi dal vertice. E perché potete immaginarvi questo? Perché potete immaginarvi il piano, disegnate un po' di rette, poi lo chiudete per fare un cilindro e vedrete che le rette, quando vengono piegate sul cilindro, tendono ad arrotolarsi. Dipende dall'ampiezza dell'angolo. Quindi, tra parentesi, questo è un caso interessante perché quando lo esploreremo con le coordinate cilindriche, presumibilmente, il fatto che la geodetica sia costretta a un certo punto a rimbalzare indietro è esattamente il fatto che deve restare distante dal vertice a seconda della costante con cui è partita la soluzione della geodetica. Non potrà avvicinarsi troppo al vertice, a un certo punto deve rimbalzare. A meno che non passi direttamente per il vertice. Naturalmente anche le rette saranno geodetiche. Per avere curve dense, per esempio si potrà usare il toro come esempio. Le geodetiche del toro sono molto difficili da scrivere, ma ce ne sono anche che continuano a girare senza mai chiudersi e possono riempire una parte della superficie del toro. Ok, allora questo è avviso, diciamo, adesso un po' alla volta, man mano che andiamo avanti negli esempi, vedremo sempre situazioni più curiose e vale la pena di avere. Ok, naturalmente l'esempio successivo facile, a parte il piano, è la sfera. Quindi, esempio non banale, la sfera. Allora, della sfera naturalmente noi tendiamo a usare una parametrizzazione in termini di angoli, teta e phi, perché fare derivate di cose trigonometriche è più facile che fare. Quindi usiamo cos teta, sen teta, e poi coseno di phi, seno di phi. In questa parametrizzazione notate che la sfera, quando guardate un punto, allora si capisce il disegno, che angoli stiamo usando? L'angolo phi è quello di rotazione, perché ho preso x e y, li ho moltiplicati per coseno di phi e seno di phi, quindi è l'angolo che ho usato per fare la rotazione, e l'angolo teta è l'angolo di alzo. D'accordo? È l'angolo, se volete, che mi dice nel piano XZ dov'è il punto che dopo faccio ruotare. Ok, allora sono sicuro che abbiamo già calcolato cos'è che dobbiamo calcolare. Sigma teta, per fare la prima forma fondamentale, quindi qui derivo rispetto a teta, meno sen teta, coseno di teta, e qui resta coseno di phi, seno di phi, e sigma derivato rispetto a phi viene qui 0, perché non c'entra phi, qui viene coseno di teta che è costante, qui viene il seno di phi col segno meno e il coseno di phi, e di conseguenza la prima forma fondamentale è di questo tipo. La norma al quadrato di sigma teta, quindi la somma dei quadrati, cos quadro più sen quadro phi fa 1, quindi viene sen quadro più questo viene 1. Ok, dunque bisogna mettere un raggio, diciamo, per fare le cose, sfere di raggio R, giusto? Allora mettiamo R, allora tutto è moltiplicato per R grande. E allora qui che cosa abbiamo? Ok, ci sarebbe R grande che moltiplica 1, qui 0 e 0 perché sono due cose ortogonali, quei vettori, e il quadrato di questo viene seno quadro più cos quadro di phi, e quindi viene cos quadro teta, R quadro cos quadro teta, e quindi viene una cosa del tipo R alla seconda che moltiplica 1, 0, 0 coseno al quadrato di teta. Se non ho fatto sbagli. Ok, allora diciamo per esercizio, non mi ricordo se abbiamo calcolato la seconda forma, se abbiamo calcolato Weingarten. Comunque per esercizio, se non l'abbiamo fatto, questa deve essere deformazione professionale. Prima cosa di una superficie, si guarda derivate prime, prima forma fondamentale, derivate seconda è normale, si trova la matrice della seconda forma, si trova Weingarten, si calcolano le curvature. Quindi esercizio, calcolate la normale, calcolate le sigma teta teta, le sigma teta phi, sigma phi phi. Poi calcolate la matrice della seconda forma fondamentale, poi calcolate la matrice di Weingarten, facendo G1 inverso per G2, naturalmente qui è tutto diagonale, quindi è piuttosto facile, e calcolate a questo punto le curvature. Le curvature, io ho provato a calcolarle, secondo me K viene 1 su R quadro, H viene 1 su R, e in effetti K 1,2 è uguale a 1 diviso R su tutti i punti. Quindi tutti i punti sono ellittici e anzi hanno esattamente le stesse due curvature principali. Ok? Se vi ricordate era un risultato generale. Solo piano e sfere hanno questa proprietà. Ok, cosa interessava a noi? A noi interessava la prima forma per poter impostare il problema delle geodetiche. Allora, prima di impostarlo, conviene fare un'osservazione tanto per isometrie della sfera. Dunque, SO3 reale naturalmente agisce su R3, sono trasformazioni di R3 in se stesso che sono isometrie di R3 per definizione. Questo vuol dire agisce, cioè ogni matrice di SO3 è una trasformazione da R3 in R3, ovviamente lineare, e agisce tramite isometrie. Ok? E queste isometrie lasciano la sfera, le sfere R moltiplicato S2 in sé. Cioè, in altre parole, per ogni phi appartenente a SO3 di R, beh, anche se non è S, veramente non importa, basta che sia O3. Phi lo leggete come una mappa da R3 in R3 e phi della sfera di raggio R è mandata naturalmente in se stessa. Raggio R è centrata nell'origine, perché le geometrie mandano punti di distanza R dall'origine, punti di distanza R dall'origine perché fissano l'origine, ok? Queste sono le geometrie che fissano l'origine perché è solo la parte lineare. Dunque, danno isometrie delle sfere. Sono funzioni della sfera in se stessa, phi ristretto alla sfera RS2 è una funzione che va dalla sfera verso la sfera stessa e naturalmente sono isometrie perché? Perché sono isometrie dello spazio, quindi ristrette a qualunque cosa, loro sono isometrie. Ok? Danno isometrie della sfera. In particolare, che cosa succede? Per ogni punto P appartenente, scusate, scrivo S2 tanto per essere più, per ogni punto P appartenente a S2 e per ogni vettore V che appartiene al tangente in P a S2, esiste una isometria in realtà di R3, ma che si restringe a S2, phi con, possiamo dire che phi, phi del punto sia esattamente un certo punto che abbiamo fissato noi, per esempio un punto dell'equatore. Qual è il punto che vi piace di più dell'equatore di solito? Sto pensando di dire qualunque punto io scelga e qualunque vettore direttore io scelga, lo posso mettere in questo punto con vettore tangente questo. Quindi quel punto lì possiamo mettere direi x uguale a 0, z uguale a 0, e dipende da come orientate l'asse, forse mettereste meno 1. E φ del vettore v sia esattamente il vettore tangente all'equatore. E il vettore tangente all'equatore quale sarebbe? Sulla x vale 1, forse questo. E penso siate più o meno d'accordo con questa affermazione, cioè usando le isometrie di R3, cioè SO3, potete prendere un punto della sfera e metterlo dove volete, basterà una rotazione, e dopo per prendere il vettore e rimetterlo giusto basterà un'altra rotazione di un altro asse. D'accordo? Con un paio di rotazioni riuscite a portare un punto dove volete e il vettore tangente rimetterlo dove volete voi. Prego. Prego. Il punto?
No, il vettore, cioè deve essere la punta di x o del vettore forse?
No, no, il vettore è questo vettore tangente, non è che è appoggiato lì, il vettore tangente è un vettore.
Ah,
il vettore tangente non devo indicare il punto dove arriva, devo indicare il vettore. Ok, questo punto, scusate, questo punto è quello che volevo chiamare, questo è il punto 0, meno 1, 0, perché io di solito penso che l'asse dell'y non vada dentro al foglio, però se lo volete fuori dal foglio non c'è problema, e questo è il vettore, questo qui, è il vettore direttore, il vettore tangente, quindi il vettore tangente in quel caso è il vettore che ha 0x, 0y e direzione 1 su 1, 0, 0 come vettore. Cioè, se volete, questo punto qui sarebbe la somma di quello e quel vettore. Ok, si potrebbe dimostrare viceversa, cioè che ogni isometria diretta della sfera in se stessa in realtà è la restrizione alla sfera di un'isometria di SO3 dello spazio. Però questo per il momento non ci interessa, ci basta avere abbastanza isometrie per spostare ogni punto dove vogliamo quel vettore tangente e orientarlo nella direzione che vogliamo. E perché faccio questo discorso? Cosa c'entra con le geodetiche? Perché con questo discorso essenzialmente possiamo ricondurre il fatto di calcolare una geodetica che passa per un punto e parte con una certa direzione, a meno di isometrie, al problema di una geodetica che parte per un punto dell'equatore e ha come tangente esattamente la tangente dell'equatore. E a quel punto, per una questione di pura simmetria, capite che l'unica geodetica possibile non può andare né su né giù, deve essere per forza l'equatore. Quindi, cercare le geodetiche per P con vettore iniziale V e si riduce a cercare le geodetiche per un punto dell'equatore con vettore tangente quello dell'equatore. E per una questione di simmetria della sfera, una tale curva non può andare né sopra né sotto, è per forza l'equatore. Per simmetria. Tale curva deve essere l'equatore. E quindi la conclusione è: le geodetiche della sfera sono i circoli massimi della sfera, perché l'equatore, quando lo spostate per isometrie, sono comunque i circoli massimi della sfera, sono i circoli massimi. Della sfera. Vale a dire le intersezioni della sfera con piani passanti per l'origine. Intersezioni, intersezioni della sfera con piani passanti per il centro. Della sfera. Cioè dell'origine, nel caso che la sfera sia centrata nell'origine. E questo è un discorso generale. Se avete una superficie in cui conoscete abbastanza isometrie, in questo caso abbastanza isometrie vuol dire avere un bel gruppo di isometrie tale che ogni punto ve lo sposta in un altro che piace a voi e qualunque vettore ve lo sposta in un vettore tangente in quel punto che piace a voi, allora riducete il problema di cercare le geodetiche a cercare quella geodetica che parte in quel punto con quel vettore tangente e dopo quella geodetica la spostate per isometria dove volete. Ok? E se per qualche motivo riuscite a indovinare qual è quella geodetica, avete risolto il problema. Nel caso della sfera, per una pura questione di simmetria, la geodetica deve essere l'equatore. Quindi nel caso della sfera siamo come nel caso del piano, cioè sappiamo a priori quali curve devono risolvere le equazioni differenziali e proviamo a vedere dopo l'intervallo se riusciamo veramente a risolverle, se riusciamo a ritrovare il risultato. Ok? Quindi facciamo 10 minuti di intervallo e poi proviamo a impostare sulla sfera il problema di...
con l'angolo Thank you. che non si riesce a fare quel passo.
Perché io posso vedere il punto P e mandarlo dall'altra parte se non ti punti. Cioè, lei dice per simmetria. Per simmetria.
Cioè, per simmetria che cosa? Se io faccio
ok, allora l'argomento che dicevo per simmetria intendevo più o meno questo. Quando fissate un punto e un vettore, l'equazione delle geodetiche che è di secondo ordine, avete fissato i due dati iniziali, punto e vettore, la soluzione è unica per Cauchy, ok? E avete un punto sull'equatore e un vettore tangente all'equatore. Ora, quando fate la riflessione rispetto al piano XY, naturalmente il punto resta sul punto, il vettore rimane lo stesso, e se aveste una geodetica che non è l'equatore, cosa vuol dire? Quando fate la riflessione la geodetica verrebbe cambiata, e siccome fare una riflessione in geometria resterebbe una geodetica, quindi avreste due geodetiche con lo stesso dato iniziale, stesso punto, stesso vettore iniziale, ok? Se la geodetica uscisse dall'equatore, facendo la riflessione avresti un'altra curva che è di nuovo una geodetica, perché la riflessione è in geometria, ma avrebbe stesso punto e stesso dato iniziale dell'altra, impossibile. E quindi l'argomento di simmetria, diciamo, è proprio scientifico, cioè avreste due soluzioni dello stesso problema di Cauchy. Ok, allora proviamo a impostare il problema, proviamo a impostare il problema delle geodetiche con le equazioni. Allora, naturalmente la prima forma, la prima forma l'abbiamo scritta. Sono incerto se portarmi dietro quell'R perché mi sa che dimentico l'R perché a un certo punto lo dimentico comunque. Allora, questa è la prima forma. Quindi le equazioni differenziali come le scriviamo? Parametri, che ordine ho messo? Prima teta e poi fi, giusto? Parametri teta e fi. Allora, la prima equazione cosa devo scrivere? 1 che moltiplica teta primo più 0 che moltiplica fi primo uguale a un mezzo della derivata della forma. Prego? Sì, sì, sì. Dov'è? Eccola lì, sì. Grazie. Ok, dunque questo, allora devo fare un mezzo della forma quadratica in cui invece della matrice uso la matrice derivata rispetto a teta, che è la prima, è il primo parametro. Quindi cos'è che trovo? C'è tutto zero, tranne che quando faccio la derivata del coseno verrebbe meno due volte coseno di teta, seno di teta, e questo moltiplica fi primo alla seconda, perché è la posizione di fi primo alla seconda. E l'altra equazione che cos'è? Vediamo, sarebbe 0 per teta primo più coseno al quadrato di teta che moltiplica fi primo, questo derivato uguale la forma quadratica che ha come matrice la derivata di fi, la derivata di g1 rispetto a fi. E allora viene 0. E poi l'unitarietà mi dice che la curva che sto cercando deve avere per forza il teta primo alla seconda più coseno al quadrato di teta per fi primo alla seconda uguale a 1, costantemente 1. L'unitarietà scritta con la prima forma fondamentale, cioè 1 per teta primo alla seconda, 0 per teta primo fi primo, e poi cos quadro teta per fi prima alla seconda. Perplessità? Tutto ok? Questi sono i dati di partenza. E adesso usiamo il metodo di Clairaut, che vuol dire, prima osservazione, abbiamo che il coseno al quadrato di teta moltiplicato per fi primo, siccome derivato è uguale a 0, è uguale a una costante c. Costante, e insisto a dire lungo la geodetica, nel senso che questa quantità è costante lungo quella curva, se vi spostate da quella curva, no, ovviamente, costante lungo la geodetica. Allora, cosa fate di questo? Ovviamente ricavate fi primo. Fi primo è uguale a c diviso il coseno al quadrato di teta. Poi Clairaut vi dice, invece di usare l'altra equazione, uso l'unitarietà. Sostituisco. E che cosa trovo? Nell'equazione della unitarietà trovo che teta primo alla seconda più il coseno al quadrato di teta che moltiplica c diviso il coseno al quadrato di teta tutto al quadrato, perché questo era fi primo, è uguale a 1. Quindi trovo teta primo alla seconda più. Dunque il coseno al quadrato rimane sotto, quindi c alla seconda diviso il coseno al quadrato di teta è uguale a 1. E da qui uno cosa ricava? Ricava teta primo. Teta primo, cosa faccio? Porto di là c quadro diviso col quadro e metto sotto radice. Quindi un coseno di teta al denominatore va bene e qua mi resta una radice del coseno al quadrato di teta meno c quadro. E come al solito guardate le due espressioni che avete ottenuto per fi primo e teta primo. Le espressioni sono in termini di teta e quindi cercate di scrivere un'equazione differenziale in cui sia da integrare il dθ. Va bene? E allora, cosa che trovate? Naturalmente a questo punto vi conviene appunto tirar fuori il defin dθ, così dopo dθ lo mettete al numeratore, questo è φ' diviso θ'. Scusate, io sto facendo le cose sportivamente, nel senso che questo qua in realtà è un teorema dell'analisi del Dini più o meno, giusto? E, capite, questo è il defin dt diviso il dθ in dt, in cui si semplifica il dt, d'accordo? E sto scrivendo queste cose, ma c'è sotto l'analisi 1,5. Questa equazione che cos'è? È questa, la radice di coseno al quadrato di teta meno c quadro diviso coseno di teta. E quindi ci interessa integrare questa cosa. Il dφ deve essere uguale a questa radice di coseno al quadrato di teta meno c quadro diviso il coseno di teta in dθ. Prego. Ho sbagliato cosa? Oh, cribbio, scusate, cioè niente, ero andato via. Dunque C diviso, sì. Qui c'è la radice al denominatore, coseno al quadrato di teta meno C quadro diviso il coseno di teta, così va meglio. Quindi C, il coseno di teta resta sotto e la radice di cos quadro teta meno C quadro resta sotto. Così sembra giusto, è più giusto. E vogliamo quindi integrare questa equazione differenziale, cioè vogliamo il dφ uguale C diviso coseno di teta radice di coseno al quadrato di teta meno C al quadrato in dθ. E adesso bisogna di nuovo tirare fuori l'analisi 1, diciamo, e vedere cosa riusciamo a fare di questa. Di per sé basta fare una primitiva. Φ sarà una primitiva di quell'espressione. Ok, allora scriviamo qua di lato. Che si può integrare in modo elementare anche in più di un modo, probabilmente, come mi ha fatto notare qualcuno. Il mio modo essenzialmente è stato scrivere questo, che φ di teta è appunto una primitiva di C diviso il coseno di teta per la radice di coseno al quadrato di teta meno C alla seconda di teta. E però voi potete fare quello che volete, naturalmente, cioè integratelo come volete, basta che dopo il risultato si riesca a interpretarlo. Allora io ho fatto così, ho scritto C diviso la radice di 1 meno C quadro diviso il coseno al quadrato di teta d teta diviso il coseno al quadrato di teta. A occhio ho diviso tutto per coseno. E poi ho tirato fuori un coefficiente così, radice di 1 meno c quadro, per ottenere un'espressione in cui arriva questo, 1 meno c quadro diviso 1 meno c quadro, tangente al quadrato di teta, che moltiplica d teta diviso coseno di teta. Se vi chiedete perché ho fatto questa cosa, non lo so neanche io in effetti, solo che mi sono ricondotto a qualcosa che potete trovare nelle tavole di integrali, se avete abbastanza tavole di integrali. Il motivo di fare questi passaggi essenzialmente più o meno me li ero giustificati così: io conosco l'integrale di 1 diviso radice di 1 meno x quadro in dx, e questo lo conoscete anche voi, deve essere un arcoseno di qualcosa, l'arco seno di x, forse il modulo di x, ma non importa molto. Questo è un integrale elementare. Allora avevo provato a sostituire x uguale l'arco tangente di qualcosa, in modo che dx diventasse a d teta diviso coseno al quadrato di teta. E allora quell'espressione là diventa qualcosa del tipo fare una primitiva di 1 diviso radice di 1 meno a piccolo, non l'arco tangente, a per la tangente. Perché a per la tangente? Perché allora mi arriva un'espressione tipo a quadro tangente quadro di teta. E qui mi viene un'espressione del tipo a d teta diviso cos quadro teta. E allora diventa qualcosa tipo un arcoseno del risultato, che è a tangente di teta. E insomma, qua volevo ricondurmi più o meno a questa forma. Avere 1 diviso... Però mi aspettavo il coseno al quadrato, allora. Sì, lì non ho cambiato niente, quindi questo è un coseno al quadrato, probabilmente. Ok, provate a rifarvi i conti. Io ho cercato in sostanza di ricondurmi a questo integrale, che mi sembrava abbastanza semplice. Con una sostituzione ho visto che questo riuscivo a integrarlo, e allora ho fatto piccole alchimie, tirato fuori una costante in modo di avere 1 diviso la radice di 1 meno un quadrato e poi il cos quadro. Ok, fate queste alchimie, ma voi potete farne altre, di sicuro c'è qualche modo, qualche altro modo di farlo. Qui il risultato sarebbe qualcosa tipo un arco seno di qualcosa del tipo c diviso la radice di 1 meno c quadro, del tangente di teta. E quindi morale, abbiamo che φ, anzi, scusate, perché quando integrate queste cose bisogna pensare che bisogna avere tutte le soluzioni, e quindi non possiamo dimenticare la costante. Quando avete una primitiva dovete metterci una costante, quindi mettete una costante di integrazione. A questo punto cos'è che trovate? Trovate che il seno, visto che dice un arcoseno, il seno di φ meno d è qualcosa del tipo quella c diviso radice di 1 meno c quadro per la tangente di teta. 0, o comunque vogliate integrare questa espressione, diciamo, questo vi dice relazione tra φ e teta. La relazione tra φ e teta, poi pensando φ e teta come i parametri della superficie, vi dice qual è la curva che state guardando. Bisogna solo capire che tipo di roba è questa. Che tipo di cosa è? D'accordo, sono punti della sfera ovviamente, perché φ e teta poi applico la parametrizzazione, vengono punti della sfera, e bisogna capire questa espressione. Allora, quell'espressione che cos'è? vediamo, c'è seno di φ meno d. Ora il seno di una somma si fa seno coseno più coseno seno, giusto? Giusto, quindi qua viene il seno di φ che moltiplica il coseno di meno d più il coseno di φ che moltiplica il seno di meno d, ma il seno di meno d è meno il seno di d, quindi così mi sembra giusto, è uguale a una costante c diviso radice di 1 meno c quadro per la tangente di teta. E dovremmo riuscire a capire cos'è sta roba. Dunque la tangente di teta cos'è? Il seno di teta diviso il coseno di teta. Giusto? D'accordo? Facciamo un po' di pulizia, cerchiamo di eliminare i denominatori e portiamo tutto da una parte. Allora, denominatore che dà fastidio è il coseno di teta, naturalmente pensare alla variabile, avere il denominatore è una scocciatura, quindi portiamo da sopra. Coseno di teta per il seno di φ per il coseno di d. Coseno di d è una costante, non c'è problema. Meno il coseno di teta, coseno di φ per il seno di d, un'altra costante, meno c diviso radice di 1 meno c quadro per il seno di teta, questo è uguale a 0. D'accordo? Dunque, i nostri punti stanno sulla sfera, ovviamente. Ovviamente perché noi abbiamo i parametri teta e φ, però dopo si applica sigma e quindi automaticamente quelli sono punti della sfera. Dunque i nostri punti stanno sulla sfera e soddisfano alla equazione. Quale equazione? Dunque i nostri punti dovrei spiegarmi forse un po' meglio. I nostri punti x, y, z, quali sono? Sono gli x, y, z della parametriazione, quindi cos teta, cos teta, sen teta, coseno di φ, seno di φ, ok? Che stanno sulla sfera perché appunto quelli parametrizzano la sfera, quindi sono punti della sfera, e soddisfano a quale equazione? Guardiamo, devono soddisfare l'equazione che è scritta sopra, però guardate bene, coseno di φ per seno di φ lo conosciamo, coseno di teta per seno di φ, coseno di teta per coseno di φ e seno di teta sappiamo cosa sono, questo è esattamente lo z. Questo è esattamente coseno coseno è la x del punto e questa è la y del punto. Quindi soddisfano a un'equazione del tipo una costante coseno di d che moltiplica la y meno la x che moltiplica il seno di d meno c diviso radice di 1 meno c quadro che moltiplica la z uguale a 0. Che cos'è questo? C e D sono costanti, quindi questa è l'equazione di un piano passante per l'origine. Equazione di un piano per l'origine. Dunque, le curve che stiamo cercando sono intersezioni della sfera con un piano passante per l'origine, cioè sono circoli massimi. Conclusione. Le curve che cerchiamo sono intersezioni della sfera con un piano per l'origine. Che detto in coordinate generiche sarebbe il centro della sfera. Dunque sono i circoli massimi. Ok. Quindi, in sostanza, il metodo di Clairaut vi permette anche di trattare la sfera. In modo più o meno esplicito e, come al solito, modulo un po' di fatica di analisi 1. Ci dà una cosa esplicita da integrare, se riusciamo a integrarla abbiamo vinto. E anche questo è un esempio classico da guardare abbastanza bene, cioè proprio piccola palestra, diciamo, che vale la pena. E fare conti così espliciti è abbastanza... sono casi abbastanza fortunati. La settimana prossima dovremo fare dei discorsi un pochino più qualitativi. Non riusciremo proprio a scrivere le soluzioni, ma riusciremo a capire come si comportano le soluzioni in qualche senso, in qualche modo. Quindi, diciamo, vedere questi casi concreti può essere utile per fare il salto la settimana prossima, trattare in modo un pochino più qualitativo queste cose. Dunque, siccome ho ancora un po' di spazio, farei un attimo qualcosina di geometria della sfera. I calcoli di prima, seconda forma, Weingarten, curvature sono esercizio. Volevo solo farvi notare che nella sfera riusciamo a fare delle cose, diciamo, molto esplicite, perché alcune cose riusciamo a calcolarle facilmente. Sono casi particolari di teoremi che si possono fare in generale, e allora sulla sfera probabilmente vale la pena dargli un'occhiata. Allora, uno di questi è studiare i triangoli. Consideriamo dati A, B, C, punti della sfera, e diciamo pure che la sfera sia S2, ma per avere una sfera di raggio R basterà su per giù moltiplicare tutti i risultati per R o per R quadro, a seconda di quello che state calcolando. Basterà, tra virgolette, moltiplicare per R il numero di volte che serve, naturalmente. E, dati ABC punti della sfera, possiamo considerare il triangolo geodetico di quei tre punti e che significa prendere le geodetiche che passano per quei punti. Notate che se due punti non sono antipodali, di geodetiche ne passa una sola, ok? E naturalmente, se prendete i due punti antipodali, per esempio polo nord e polo sud, di geodetica ne passano un sacco, perché tutti i circoli massimi passano, ok? E tra l'altro tutte sono di minima distanza, perché hanno sempre la stessa distanza polo nord e polo sud. Se invece prendete i due punti che non siano antipodali, perché non si scrive, allora di geodetica per quei due punti ce n'è una solo, c'è un circolo massimo e solo uno. E, naturalmente, come misurate la distanza tra i due punti? Ovviamente sarà o questo o questo dei due tratti di geodetica, ce ne saranno più breve di solito, ok? Quindi, se avete tre punti, pensate di fare le geodetiche per quei tre punti, e questo lo chiamiamo il triangolo geodetico. Triangolo geodetico per quei tre punti, cioè il triangolo formato dalle geodetiche per i punti dati. E naturalmente prendiamo la geodetica, un circolo in questo caso, quindi prendiamo il lato che è più breve, se preferiamo così. Ok, e allora quello che uno vuol fare naturalmente quando ha un triangolo sono le solite cose, cioè gli piacerebbe misurare la lunghezza dei lati, misurare la lunghezza degli angoli, misurare l'area e fare considerazioni su teoremi classici, sui triangoli, se vale Pitagora, se valgono i teoremi dei coseni e compagnia. Notate che per esempio quando voglio parlare della lunghezza di un lato, per esempio la lunghezza di questo lato non è particolarmente difficile, perché la lunghezza naturalmente di quel lato, in quanto curva sulla sfera, non è la distanza fra i due punti nello spazio, perché quello è il segmento, bisogna guardare la distanza sulla sfera. Che cosa fate? Guardate il centro della sfera, naturalmente qui ci sarà un certo angolo, e indovinate quanto è lungo quel lato? È l'angolo in radianti moltiplicato per il raggio della sfera, giusto? Praticamente per definizione di trigonometria in radianti. Se prendete un punto e volete misurare l'angolo che forma il triangolo in quel vertice, quali vettori dovete usare per calcolare l'angolo tra i due lati? Ovviamente dovete usare i vettori tangenti dei due lati, quindi userete il vettore tangente di un lato, il vettore tangente dell'altro lato e volete misurare quell'angolo. Come si fa a misurare quell'angolo? Vi ricordate ovviamente che una geodetica è l'intersezione della sfera con un piano passante per l'origine. Quindi quando avete il punto e due geodetiche, avete due piani passante per l'origine. Calcolate l'angolo fra quei due piani. Ok? Quindi in teoria abbiamo tutti gli strumenti per calcolare lunghezza, angoli e vedere relazioni tra questi. Basta essere abbastanza astuti. Allora, la prima astuzia consiste nel calcolare le aree, perché l'area sembra un pochino più complicata. Allora, calcoliamo lati, virgola, angoli, virgola, area, e poi mettiamo insieme tutto, vediamo se riusciamo a scrivere qualche formula interessante da chiamare teorema. Allora, la prima cosa, e forse vi dico anche la conclusione, quello che vogliamo essenzialmente è arrivare al teorema di Gauss-Bonnet per la sfera. Arriviamo a Gauss-Bonnet per la sfera, che è la seguente affermazione: la superficie del triangolo ABC è uguale alla somma degli angoli interni a cui togliete pi greco. Cioè sulla sfera la somma degli angoli interni è una funzione dell'area. Gli angoli interni sono legati all'area. E nonché ovviamente vogliamo i teoremi classici, cioè Carnot, Pitagora, Seni e compagnia. E questo è il punto d'arrivo comunque. Naturalmente il punto d'arrivo, per arrivare al punto d'arrivo, la prima cosa sarà parlare di aree, poi parlare di angoli e poi capire come mettere insieme il tutto. Aree. Allora, questo è un trucco abbastanza classico ed è il modo più facile per arrivarci. Abbiamo ABC che sono i tre vertici, non sono a coppie antipodali, di conseguenza ciascuno di questi, e adesso fare il disegno diventa, non sono mai riuscito a farlo, ognuno di questi ha un antipodale A' E poi C ha un antipodale qui, lo chiamo C'. B ha un antipodale forse qui e lo chiamo B'. E allora qui c'è il triangolo A', B', C'. Questi sono punti antipodali. Punti antipodali di ABC. E quello è il triangolo antipodale che ovviamente ha le stesse proprietà metriche. Se voi fate la superficie di ABC più la superficie di A'BC, che cosa fate? Praticamente state prendendo, ok, nel disegno non riesco mai a farlo vedere, vediamo ABC più S di AB'C e S di ABC più l'area, S vuol dire superficie, di ABC'. Che cosa sono queste cose? In sostanza è come prendere un lato, diciamo AB, prendere il punto C, prendere l'antipodale C, e quindi fate l'area che arriva fino a C, e scusate il disegno, cioè dovete pensare, faccio il triangolo di lato AB e un vertice C, lato AB e vertice C'. Cos'è che ottenete se fate tutto questo? Sì, uno spicchio, cioè in termini più aulici una lunula, è una lunula, giusto questa, cioè una parte fra due circoli massimi, e quella parte tra due circoli massimi è tagliata da due piani. Qual è l'angolo formato da quei due piani? È esattamente l'angolo formato nel vertice C dai due vettori tangenti. E quindi queste aree riusciamo a capire quanto valgono, perché l'area di una, di uno spicchio di sfera, sappiamo quanto vale, basta guardare l'angolo di apertura e moltiplicarlo eventualmente per... quindi morale... questo qui, l'angolo tra B e C naturalmente lo chiamiamo alfa, come sempre chiamiamo ABC questo è 2 alfa, questo è 2 beta e questo è 2 gamma, dove per esempio alfa è l'angolo in A, cioè l'angolo tra questi due, mi sembra. Questo è quello che chiamate alfa. Quell'angolo alfa vi dice qual è l'ampiezza della lunula tra B e C, tra il punto B e il punto C, perché vi dice esattamente quali sono i due piani che stanno tagliando quello. Ok, allora se prendete questo e fate la somma, e avete già fatto mai questo conto da qualche parte? Ok, allora provate a pensarci, il trucco è simpaticissimo, cioè prendete un triangolo, l'antipodale, e pensate che unite A con A' passando per gli altri due punti e viceversa. Se riuscite a farvi il disegno o l'immaginazione, vedrete appunto questi triangoli che... ok, allora fate la somma di tutte queste cose, cos'è che trovate? Trovate tre volte il triangolo più tre volte altri triangoli, e dall'altra parte trovate la somma di angoli. Quindi quando fate la somma Ok, dovete fare un piccolo passaggio, io l'ho scritto subito. Sommo due volte la superficie di ABC, perché due volte la sommo e una volta la porto dall'altra parte, che è uguale a due volte alfa più beta più gamma, perché faccio la somma, e metto segno meno tutto quello che non mi piace. Quello che non mi piace sono quei triangoli che ho inventato, cioè A'BC, AB'C e ABC'. Cioè l'altro pezzo degli spicchi, più il triangolo dato. E allora viene meno la S di ABC, che però notate è la stessa superficie di A'B'C', più S di A'BC, più S di AB'C, più S di ABC'. Giusto, questo dovrebbe essere quando fate la somma, sommereste da questa parte tre volte la superficie del triangolo, però due me la tengo e non la sposto di là. Quei triangoli un po' bizzarri, in cui ho cambiato un vertice con l'antipodale, e poi ci sono le somme degli angoli. Ok, adesso il tutto consiste nel chiedersi che cos'è questo arnese. Avete preso un triangolo e gli avete sommato le tre lunule contro i punti antipodali. Giusto? Questo le tre semilunule, diciamo, contro i punti antipodali. È un triangolo con a ogni lato gli avete sommato, aggiunto quella parte in più. Che cosa avviene? Che parte della sfera riesce a prendere? Il triangolo, ma dall'altra parte c'è un triangolo uguale. Un pezzo di lunula, ma dall'altra parte c'è un pezzo di lunula uguale. E quella parte lì è esattamente metà della sfera. Metà della sfera. Metà della sfera, perché prende la superficie di un triangolo e l'antipodale no, prende tre semilunule, diciamo, ed evita le tre semilunule dell'antipodale. Quindi è metà della sfera, la superficie della sfera o la conoscete o l'avete calcolata o la calcolerete in analisi 2, la superficie della sfera dovete fare la metà di 4 pi greco. Quindi è la metà della superficie della sfera. 4 pi greco r quadro, sì. Quindi deducete che la superficie di ABC è uguale a alfa più beta più gamma meno pi greco. E allora questo si chiama appunto teorema di Gauss-Bonnet sulla sfera. C'è una relazione tra gli angoli e la superficie sferica. Esattamente la superficie di quel triangolo è il difetto sferico, la somma degli angoli meno pi greco. La somma degli angoli sarà sempre maggiore di pi greco. Alfa più beta più gamma sarà sempre maggiore di pi greco, perché la superficie deve essere positiva. E cose che abbiamo già visto in geometria ellittica. Geometria ellittica è una geometria proiettiva, cioè nello spazio proiettivo. Lo spazio proiettivo è la sfera modulo antipodia, quindi non è la geometria della sfera, ok? Però ci somiglia, perché è la sfera modulo antipodia. Ok, sta scadendo il tempo, quindi mi fermo qua perché adesso cominciare. E questa per il momento è la novità interessante, cioè con un argomento molto semplice si riesce a ottenere un risultato piuttosto difficile, che è Gauss-Bonnet. Gauss-Bonnet in generale è un risultato estremamente difficile. Dire su una superficie come si comportano i triangoli, anche solo geodetici, è difficile. potrò farvi l'enunciato ma non la dimostrazione del teorema generale. Questo è il caso particolare delle sfere. Quello che facciamo lunedì è proviamo a tirar fuori tutta la geometria dei triangoli sulla sfera, cioè a vedere il teorema di Carnot, a vedere il teorema di Pitagora, a vedere il teorema dei seni, e vi farò vedere in sostanza che capita qualcosa di molto simile a quello che abbiamo fatto in geometria ellittica, cioè quando uno riesce a scrivere il teorema dei coseni riesce pure a dualizzarlo, cioè riesce a scrivere i lati in funzione degli angoli e viceversa. Quindi come nella geometria ellittica essenzialmente angoli e lati determinano i triangoli. E comunque finiamo questa parte di geometria della sfera lunedì e poi passiamo a altri esempi. E allora noi ci vediamo lunedì.